Il contenuto speciale di oggi tratta una canzone estratta a sua volta da un disco molto importante per l'artista in questione, ovvero Lorenzo Jovanotti, perché è un disco che quando uscì, complice un po' il fatto che il mercato per le nuove uscite era molto fiorente, soprattutto perché è un disco veramente che ha tracce che valorizzano ogni aspetto di un artista complesso che sa fare la poesia d'amore, come sa fare la canzone riflessiva sulla vita, come sa fare la canzone da ballare, no? E quindi di conseguenza è stato bravo lui a incastrare in quel disco nel 2017 tutte le sue sottopersonalità in un momento in cui le nuove uscite erano molto valorizzate a livello di vendita. Oggi un artista magari ha un bel catalogo, però uscire con una traccia nuova e fare grossi numeri è molto difficile. Oggi ci si concentra più sui singoli, soprattutto è difficile soprattutto quando si parla di album, e quindi di conseguenza questo è stato un album anche grazie alla pubblicità, al marketing dietro, che ha venduto tantissimo e che è durato nel tempo per la sua qualità. E se mi chiedessero la mia traccia preferita, risponderei Chiaro di Luna, che è una poesia d'amore molto molto moderna secondo me, e per questo ha funzionato, perché comunque mantiene lo stile Giova delle poesie d'amore, quelle dei suoi grandi classici, però è scritta veramente bene, è più moderna. Però forse il testo più significativo è questo, e vorrei andare ad analizzarlo perché è veramente interessante. È una canzone questa che in un determinato momento di vita, quando ne hai bisogno, è parte questa, come è successo con me recentemente. Era un pomeriggio molto particolare, ero confuso, un po' in crisi con me stesso, e poi è partita nella playlist questa canzone e sembrava che parlasse di me e mi stesse dando delle risposte. Poi sono dovuto essere, diciamo, stato bravo io a vedere, no, le mie immagini riproposte con queste parole. Però insomma, le canzoni che poi ci offrono quel soffio di lucidità, come lo chiamava Clever Gold, non sono tante, e quelle che ci sono vanno valorizzate. Mi fa rabbia vedere tutto questo spreco di tempo, che quindi viene messo nel secondo versetto, questo di tempo, e anche nell'interpretazione, no, viene post datato a dopo. Non è mi fa male vedere tutto questo spreco di tempo, mi fa male vedere tutto questo spreco di tempo a valorizzare sia lo spreco che il tempo, perché con mi fa male vedere tutto questo spreco si può fare veramente, si può andare a parlare di qualunque cosa. Spreco di qualunque, in un mondo in cui lo spreco è proprio, cioè, sotto ogni punto di vista. 2022, proprio lo spreco è la parola più adatta. Era il 2017, siamo lì. E quindi fa rabbia. La rabbia è il sentimento che è la preview della tristezza, per me. E quindi, per non dire sono triste per tutto questo, ma c'è la reazione, sia la preview che il post, cioè la rabbia arriva sia per anticipare, per proteggerci dalla tristezza dandoci forza, oppure arriva dopo. Dopo la tristezza poi arriva la rabbia. La reazione. Spreco. Di tempo. Quindi entriamo in un secondo sottoargomento. A inseguire un ordine che non c'è. Quindi non è solo, diciamo, lo spreco generale, ma se andiamo poi a scegliere lo spreco che più mi fa rabbia, che più fa rabbia a Jovanotti, è quello passato a inseguire un ordine che non c'è. Quindi a cercare di mettere la vita, a incanalarla in target, in no, quelle persone magari ossessive che devono mettere, no, ogni cosa al suo posto. Però si va ancora di più nello specifico. Ognuno che accusa gli altri di errori che vorrebbe commettere da sé, quindi si va ancora più nello specifico. Qual è la cosa che fa veramente rabbia? Scavando. Questo fatto che tutti quanti dobbiamo incanalare le persone, i loro comportamenti, cosa sono, cosa non sono, gli errori che commettono. E quelli che noi vorremmo commettere, cose che ci fa rabbia, quando andiamo a riproiettare sul prossimo noi stessi. Quindi resta sempre una distanza incolmabile tra l'orizzonte e la vita. È bellissima questa, perché è enorme la distanza tra sogni e realtà. Tra l'orizzonte, tra quello che è inarrivabile, tra questa linea, tra cielo e mare, che puoi vedere ma non puoi percepire fino in fondo perché è infinita, e la vita che invece è temporanea, sta su due file, l'inizio e la fine, e non c'è scelta. Quindi la distanza è incolmabile, è inutile che l'uomo continua ad andare avanti verso l'infinito, verso la ricerca più assoluta, perché la vita è limitata. Però non dobbiamo commettere l'errore di confondere l'infinito con il pratico concreto di vita, perché quindi la riproiezione degli errori che vorremmo commettere, che diciamo agli altri, tu sbagli, ecco, quella è una cosa incolmabile e enorme, il dolore che puoi provocare nel commettere l'errore di immettere tra una fila e l'altra una persona, in quanto essa entità dotata di anima, quindi infinita. Essa è orizzonte, la persona è orizzonte. La bocca serve per baciare, parlare, respirare, non è una ferita. Questo è chiaro. E poi qui arriva una frase molto toccante. Da quando non ho più una madre che mi perdona, non voglio essere più perdonato. Sentirmi dalla parte del giusto non è il traguardo che mi ero prefissato. Ora, non so lui, però questa frase è importante perché ci sono persone che passano tutta la loro vita senza riuscire ad avvicinarsi magari a parenti, familiari, amici, no? E poi solo quando se ne vanno, magari se ne vanno nel senso che muoiono o che il rapporto finisce ed è irrecuperabile. Qui si parla di madre, che è un rapporto che non può essere irrecuperabile, perché è un rapporto eterno, che ti piaccia o non ti piaccia. E quindi da quando non ho più una madre che mi perdona, da quando non ho più quel vuoto incolmabile da colmare a livello terreno, non mi interessa più che niente si colmi. Perché non è una questione di essere giusto o sbagliato, la madre è proprio il simbolo dell'educazione, no? Soprattutto queste madri di questi le madri delle nostre madri che hanno insegnato loro a fare le madri, no? Quindi c'è tutto questo discorso relativo all'educazione, relativo al dettaglio che stanno sempre in qualche modo a cercare di imporre, e quindi c'è la logica del doversi far perdonare. Ma se non ho più una madre che deve perdonarmi, non voglio essere più perdonato da nessuno. Che questa è una logica che poi nutre anche le menti più folli, che poi diventano delle bestie. Perché? Perché non hanno più, non possono più risolvere il problema all'interno della radice familiare. Ho visto troppa ingiustizia palese spacciata per inesorabile destino, e se il passato non si può cancellare, almeno si può abbracciare il mattino. Quindi se non posso risolvere queste questioni, se io non posso ottenere il perdono di mia madre, però posso andare avanti, posso abbracciare il mattino. Rassegnarsi allo sport nazionale, non è che manchino le ragioni, ma se diventa un modo per stare al mondo, allora meglio le illusioni. Cioè, quindi ben venga lo sport, meraviglioso lo sport, però se diventa la tua ragione di vita c'è qualche problema. Io sono un grande fan degli sport, quindi capisco perfettamente cosa intende e non mi sento offeso. Sento di essere qui più o meno, cioè, ci sono ma non ci sono, come un fiore, come un arcobaleno, che c'è, no? L'arcobaleno c'è, il traspare, ma è un attimo e svanisce, così come un fiore che ha vita breve, ma è meraviglioso. A volte basta uno sguardo di amicizia sincera per toccare il cielo, una frase che può sembrare anche una banalata, ma dopo questo discorso invece è proprio la soluzione, perché è l'amicizia che poi diventa la forma d'amore più grande, ed è quella che ti cambia il presente, non cambiandolo, con la quotidianità. L'amicizia è la forma di amore più pura di cui l'uomo dispone, secondo me. Forse dopo quello della madre, e appunto lui ne parla prima della madre, che non c'è più, non so se è morta davvero, non mi sono informato, però nel testo, stando a quello che dice il testo, non c'è più una madre che lo perdoni, quindi se non c'è lei, la forma più intensa è l'amicizia. Tutto scorre lentamente, come un fiume verso il mare, navigare. Puoi sfidare la corrente, puoi desistere o tentare di navigare, ovvero lasciati andare alla vita. Non c'è bisogno di andare avanti, andare oltre, di andare contro. Remi in barca, vai, tranquillo, dritto, lasciati, scorri come un fiume che va verso il mare, che è l'entità più grande. Siamo dei piccoli elementi. Allora andiamo, piano piano, verso casa. Andiamoci a trasformare in un qualcosa di infinito, noi che siamo fiume, che siamo delineati. Tra una parola gridata e un segreto taciuto, un bacio ghiacciato, un regalo incartato e dimenticato. Poi arriva il messaggio temuto o quello desiderato, entrambe le cose, perché spesso la distruzione è ciò che desideriamo, desideriamo autosabotarci, quindi il messaggio temuto combacia con quello desiderato e non fa differenza alla fine, non l'hai neanche ascoltato, eri già con la testa altrove, non ci stavi. La paura di svelare qualcosa di te che non hai mai accettato, hai costruito un castello di parole e ti ci sei chiusa a chiave. Cioè, quindi qui parliamo di un racconto in un metaverso emozionale, se così vogliamo, dove ci si chiude in queste gabbie d'oro della mente perché non ce la facciamo ad andare avanti. E qui mi sa che sta parlando proprio della madre, riconosco delle cose che hanno a che fare in qualche modo con quel mondo materno di questi anni, delle logiche comuni un po' a tutte le madri oggi, oppure no. Però la verità è che è universale quest'ultima frase: e giudichi gli altri per le loro pagliuzze negli occhi mentre tu hai una trave. La classica citazione biblica del fatto che noi, appunto, ritorniamo sempre al discorso del giudizio di prima. È una zattera quella che ti posso offrire, ma tu volevi una nave e io faccio quello che posso. Come direbbe una vecchia canzone, Eminem, Fat Dido, it's not so bad, it's not so bad.